consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
C'era un uomo ricco che indossava veste di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava ad alti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di farmarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche ricco e fu sepolto. Stando negli inferi tra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i tuoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengono anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: No, padre Abramo, ma se dei morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dei morti.
Ecco, una parabola costruita sul contrasto fra due figure che non hanno niente in comune se non il morire. Un ricco dipinto come uno che abitualmente vive nello sfarto, poiché l'abito della porpora è l'abito delle solennità, non della quotidianità, non della ferialità. Uno cioè che decide a partire dalla propria ricchezza ciò che dà dignità all'uomo. Il suo essere è determinato dal suo avere. Poi festa ogni giorno con grandi banchetti, quindi l'abbondanza. Un'abbondanza sottolineata da Luca probabilmente per dire che anche negli avanzi ci sarebbe stata una quantità sufficiente di cibo per sfamare questo povero che sta proprio lì, vicino a lui, davanti alla sua porta. Questo povero è il prossimo, nel senso letterale della parola, vicino, attiguo al ricco. E questo deve creare una domanda: come è possibile che, avendolo proprio lì, non abbia mai visto, non l'abbia mai incontrato? Com'è possibile che non sia stato nemmeno guardato, quanto più sedeva alla sua porta? La porta è il luogo mediante il quale si entra nella casa, e come fai a non vederlo? Dal quale si esce dalla casa, come fai a non vederlo? Eppure notiamo che su questo ricco Luca non esprime alcun giudizio, non dice che era un uomo iniquo, come si dice di coloro che, avendo e potendo, non soccorrono il povero. Non si dice che sia un uomo che abbia accumulato in modo disonesto, non si dice nulla. Si vuole semplicemente sottolineare che non vedeva il povero. Per adesso l'immagine e anche la caratteristica che di questo dobbiamo trattenere è: non vede, non lo vede. Non sappiamo come si chiamava, a differenza di questo povero, il cui nome è Lazzaro. Dio aiuta, Dio sostiene, Dio interviene. Questo è il significato del nome Lazzaro. Ed era bramoso di sfamarsi degli avanzi. Ma sfamarsi con gli avanzi è tipico dei cani, è tipico di animali domestici. Infatti, quando la donna fenicia insegue Gesù, e Gesù di primo acchito la tratta con molto distacco, forse anche con un poco di dice: va bene signore, non sai che non è lecito prendere il cibo dei figli e gettarlo ai cani? Una che si sente paragonare ai cani a cui si getta il cibo, quella donna non demorde e dice: sì, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono. E il signore è disarmato e non gli resta che dirle: la tua fede ha fatto tutto, tua figlia è guarita. Comunque, per dire come il contrasto è ancora accresciuto. Lui non è uno a cui vengano dati gli avanzi, è lui che brama, cioè proprio avrebbe un desiderio intenso di poter partecipare alla tavola di quel ricco anche solo con gli avanzi. L'abbigliamento, l'unica sua copertura, sono le piaghe del suo corpo, piaghe che trovano una compassione, un'attenzione solo nei cani, solo negli animali, per dire la condizione della povertà, ignorato nei suoi bisogni, con un desiderio che sarebbe stato sufficiente gettare dalla finestra pur di soccorrerlo. Una cosa che al ricco non costa assolutamente niente, nemmeno questo, perché lui non esiste, non viene visto, non viene veduto. Il ricco, sembra dirci Luca, non fa nulla non perché sia malvagio, ma perché è cieco, volendo mettere sotto osservazione la radice dell'ingiustizia, della malvagità, del povero che rimane povero: la indifferenza dovuta alla cecità. Non lo vede. Ma non vedere è un atto che, in un contesto di banchetto, deriva da cause ben precise. Sei ubriaco, cioè hai bevuto in eccedenza, e allora hai lo sguardo annebbiato e non vedi colui che è nel bisogno. Oppure il frastuono, l'interesse che tu metti nei tuoi divertimenti, nei tuoi banchetti, ti impedisce di udire ogni forma di lamento, ti impedisce anche solo di fare l'ipotesi che alla tua porta ci sia qualcuno dando qualcosa al quale il tuo reddito e la tua ricchezza non si diminuisce affatto, perché è lì ad attendere gli avanzi. Insomma, un uomo molto malato perché molto cieco. Non vede e non sente, il cuore chiuso al prossimo. Poi, un giorno, il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Come cambia rapidamente la scena? Colui che è insignificante, colui che non è visto, meno ancora guardato, colui che non ha né casa, né vestiario, né cibo, sarà irrilevante per gli uomini, ma Dio custodisce sempre nel suo cuore il lamento dei suoi figli e interviene, ecco il termine di nuovo, Lazzaro, per rendere loro giustizia, per dare loro ciò che a loro è stato tolto. Qui c'è un'idea molto bella, molto moderna, molto contemporanea, tipica di Luca. L'ingiustizia è sottrarre ciò che appartiene agli altri. E quindi un giusto uso dei beni della terra, del cibo, delle possibilità di sussistenza, quando questo non viene osservato, ecco come si crea la povertà. Cioè ignorare perché si è pieni di questa che diventa, a contatto con un cuore così cieco, la ricchezza iniqua, che non ci si rende più conto dei bisogni degli altri. Notiamo, qui non si tratta di uno che richiesto è avaro e non dona. Qui si tratta di una patologia molto, molto più grave e radicale. Non intervieni perché non vedi. Se prendiamo nel corso delle scritture, ma molto dell'Antico Testamento, quei passi in cui Dio si dice che lui vede ogni bisogno, specialmente dei suoi poveri, lui raccoglie nel suo otre tutte le lacrime di sofferenza, ebbene si realizza questo, che il Signore interviene e restituisce agli uomini ciò che gli uomini hanno loro tolto. Quindi la restituzione al povero è ciò che caratterizza il regno dei cieli. Dio non può permettere che la sua creazione sia la convivenza tra chi gode senza accorgersi degli altri. E se anche gli altri non avessero mai percepito, visto che qualcuno è nel bisogno, lui sempre e nel tempo opportuno, come dice il Salmo, apre la mano e sazia ogni vivente. Tu apri la tua mano, Signore, e dai a ciascuno in tempo opportuno il suo nutrimento. Quindi, tutta la storia, ci dice Luca, è sotto lo sguardo di Dio. E anche coloro che nessuno vede e che nessuno guarda rappresentano per Dio l'impegno a rendere loro giustizia. Quindi nella creazione nessuno è abbandonato, anche quando gli eventi del mondo sembrano andare in questa direzione, Dio non ha creato il mondo per farne un luogo di sperequazione e di differenza ingiusta, ma attende, dopo questa creazione, di poter dare a tutti ciò che a tutti era destinato e che egoismo, iniquità o indifferenza hanno sottratto. La solennità con cui viene descritto questo funerale, uno che non aveva nemmeno una casa, figuriamoci se avrà potuto permettersi un funerale. Dio pensa a tutto, al nascere e al morire. Nessun segmento della vita umana è a lui nascosto e vede lui inerte. Quindi gli angeli lo portano. Ma c'è anche una profonda differenza. Anzi, Luca, con la sua abilità di scrittore, ci lascia proprio un contrasto. Per entrambi la morte è la medesima, ma è una morte che alleggerisce il povero fino a lasciarsi portare dagli angeli stessi. Nel seno di Abramo, che vuol dire nel luogo della pace, nel luogo della beatitudine, Abramo è colui con cui Dio ha iniziato l'alleanza. Quindi nel seno di Abramo, dove l'alleanza è compiuta, dove le promesse di Dio manifestano tutta la loro fedeltà e tutta la loro realizzazione. Quindi, morendo, vede che Dio è fedele. Un invito a tutti coloro che nel momento del disagio, subendo un'ingiustizia, vittime dell'indifferenza, della cecità, o come direbbe Papa Francesco, vittime della cultura dello scarto, ebbene, sono sempre amati, attesi e protetti da Dio. Quindi sta dicendo Luca che in questo mondo nulla è definitivo. La vera definitività inizia dopo che ai violenti o agli indifferenti, ai ricchi che diventano omicidi dei loro fratelli, è tolto ogni potere. Ecco perché vengono accomunati nella morte. Qui morire non vuol dire solo cessare la vita, ma vuol dire cessa l'indifferenza, il potere della iniquità. Comincia via una volta questo potere, l'unico potere che rimane, che è il potere dell'amore di Dio. Ecco, poi c'è anche sempre nelle scritture un passo che non è minaccioso, che è di sapienza, di fraterna ammonizione, che termina con le parole cesserà l'orgia dei buon temponi, vedete un po' in mente, sì, che vuol dire tu un giorno sarai nelle mani di quel Dio al quale ti sei consegnato. Hai consegnato te stesso alle feste, ai banchetti, alle ricchezze, non ti soccorreranno, non hanno il potere, non hanno la capacità di aggiungere un piccolo frammento di vita a ciò che tu sei. Tu sarai colui a cui ti affidi, tu sarai la ricchezza a cui hai consegnato il cuore. Per questo, differentemente da chi interpreta in termini sociologici e nella fattispecie marxisti, anche se questo avveniva più un tempo, che portava alla conclusione che i ricchi perché sono ricchi vanno all'inferno, i poveri perché sono poveri vanno in paradiso, non si tratta di questo. Il Vangelo è un altro. La tua ricchezza sarà colui al quale ti affidi. Sarai ricco se sceglierai colui che realmente ha il potere di salvare le vostre vite. Ricordiamo qui tutto l'insegnamento di Gesù sulla ricchezza. A parte il fatto che anche nel Salmo c'è scritto chiaramente alla ricchezza, anche se abbonda, quindi il ricco non è colui che possiede, ma è colui che consegna la ricchezza alla sua vita. Alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore, ed è esattamente quello che fa questo ricco. E perché non bisogna attaccare il cuore? Certo, perché qualcuno che non ha, se tu hai molto, è destinato a patire. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo, qui non è più Luca ma è Giovanni, e chiude il suo cuore al fratello nel bisogno, come potrà dimorare in lui l'amore di Dio? Ma se nel cuore dell'uomo non domina l'amore di Dio, chi ci sarà un giorno ad accoglierti? E poco prima c'era la parabola che che crea sempre scandalo, l'amministratore sleale, no? Ecco, il Signore lo dò perché? Perché aveva preventivato il suo futuro legandosi a delle persone che avrebbero potuto accoglierlo nella loro casa. Siediti, perché mi accolgano nella loro casa. Quando è che questo amministratore trova la soluzione? Zappare, faccio fatica, quindi anche saggio, cioè cerca di evitare la fatica, ma dentro la lode del Signore, visto che lo ha lodato, ci sarà anche quello di aver cercato la strada non della fatica, ma della facilità. Poi, mendicare, mi vergogno, quindi due ipotesi realizzabili, ma entrambe scartate. Sceglie la via più facile, più breve, più sicura, usando dei beni del padrone. Quindi guardate che strano padrone, beffato due volte: primo, perché gli ha rubato i propri beni; secondo, perché fino all'ultimo, finché sta in quella casa, si serve dei beni del suo padrone per realizzare fino in fondo la truffa, aumentandola. Ha già rubato e in più adesso ruba ancora, e il padrone è contento. E il padrone, non meglio, non è contento, loda, lodò. Ma perché? Questo è il significato. Luca lo scrive chiaramente: so io cosa fare affinché quando mi sarà tolta l'amministrazione e qualcuno mi accolga nella sua casa. Notate che l'accoglienza nella sua casa è la tematica dell'esito della vita nella casa del padre. Quindi spostiamo un attimo l'accento dalle conclusioni socio-politiche immediate e quindi sbagliate. Questo ricco incarna lo stolto che durante il tempo della sua vita non ha pensato a servirsi dei beni per trovare qualcuno che lo accolga. È uno che ha fatto dei beni la soluzione della vita, dimenticando che ad un certo punto, quando la vita modifica radicalmente il suo ambiente, il mondo, i suoi criteri, la ricchezza, la sua bellezza e la verità, l'amore di Dio, costui questa vita non la prova perché il suo cuore è stato già consegnato, già dato a quella che non soccorre, a quella che non soccorre. Quindi il fatto che non abbiamo di questo ricco da parte di Luca nessuna osservazione negativa, non è ladro, non è malvagio, non, è uno che ha consegnato il cuore alla ricchezza fino a diventare indifferente verso la ricchezza vera. Quella di cui Gesù ha detto: fatevi tesori con la ricchezza iniqua, dove iniquo vuol dire anche impotente, fra l'altro, non vuol dire soltanto frutto di iniquità, anche perché Luca ha questa idea che non è comunista, è tipicamente evangelica, che vuol dire: se tu hai e vedi qualcuno che non hai, dà un valore alle tue ricchezze che le ricchezze non hanno. Anche le ricchezze possono supplicarti e dire: fai in modo che anche noi viviamo oltre la scena di questo mondo. È l'unico modo perché anche le ricchezze possono essere fatte vivere oltre la scena di questo mondo, è trasformarle in atto di amore e in atto di carità. Fatevi tesori nei cieli, dove i ladri non rubano, la ruggine non consuma, e sarete beati, che significa concluderete l'affare più grande della vostra vita, che non è consumare ricchezze fino a quando non potrete più consumarla e loro non potranno più aiutarvi. Fatevi tesori là dove il tesoro realmente dura. Poi dicevo anche qui il contrasto: Lazzaro sale libero, liberato, agile verso l'alto, scortato dagli angeli. Del ricco solo due parole: morì e fu sepolto. Il contrasto, quasi onomatopeico, del primo in alto, il secondo appesantito, schiacciato, sprofondato, in basso, che è la terra, il luogo anche della decomposizione. Allora, non abbracciare la ricchezza giusta. Quel ricco non fu destinato a questa sorte perché Dio abbia voluto vendicare il povero. Contrasterebbe con le parole di Gesù: quel Dio che fa piovere sui giusti, sugli ingiusti, sui buoni e sui malvagi, perché il messaggio e la proposta di Dio abbraccia tutti. Dio non divide le persone in categorie. La sua parola, la sua carità, la sua salvezza, lui lo offre indistintamente a tutti, anche al ricco. Ma il ricco ha già un altro Dio che lo rende indifferente al Dio vivo e vero, a colui, detto con le parole di Gesù, che ha il potere di salvare le vostre vite. Come non sentire in questa definizione di Dio colui che ha il potere di salvare le vostre vite l'invito accorato di Dio stesso a non abbracciare divinità che non possono darvi quello che voi chiedete, a non consegnarvi a delle divinità che sembra che risolvano ogni problema, ma non risolvono il problema fondamentale, che è la beatitudine della vita. Sant'Agostino, ogni volta che incontrava la minaccia della morte, si chiedeva sempre: ma a che cosa serve vivere bene se non viviamo per sempre? A che cosa serve vivere per sempre se non si vive bene? Ecco l'esempio in questo ricco. Anche lui vive per sempre. Quindi Luca vuole che acquisiamo sulla vita eterna uno sguardo diverso, cioè che non pensiamo alla vita eterna come il prolungarsi della vita, che non pensiamo la vita eterna come la vita sprofondata nell'eternità che non finisce mai. Dire vita eterna non vuol dire vita che dura per sempre, vuol dire vita beatificata, arricchita, resa splendida e luminosa dall'amore di Dio. Anche questo ricco vive per sempre, ma è Lazzaro che vive bene, che vive da beato. Finito negli inferi, tra i tormenti, alzando gli occhi vide da lontano Abramo e Lazzaro. Non vede soltanto Abramo, vede anche Lazzaro. Vede che coloro che qui sulla terra sono stati ignorati godono della vicinanza più nobile e più desiderabile che possa esserci. Questo non perché ci sia l'intenzione di voler avere una rivincita morale anche nella soddisfazione. Hai preso, ora hai avuto quello che volevi, adesso tu soffri, Lazzaro invece è beato. Non può esserci un paradiso dove abita il desiderio di rallegrarsi della sorte dei malvagi che sono agli inferi. Quindi non cediamo. Se prima non dovevamo cedere ad una visione politica, adesso non dobbiamo cedere nemmeno ad una visione emotiva o di tipo dantesco, il contrappasso della vita. E adesso invece questo no, è per dire che cosa? Per dire che l'inferno è un luogo di rimpianto. Nell'inferno l'uomo non potrà avere i desideri compiuti, perché quel cuore si è chiuso all'unico che aveva il potere di realizzarli. Ma tante domande sorge questa affermazione di Luca. Prima di tutto è all'inferno, però ha ancora un desiderio, ha ancora un rimpianto? No, dobbiamo guardarlo bene. Si è detto in anticipo, l'inferno non è un luogo nel quale Dio manda. Dio non manda all'inferno nessuno, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. L'inferno è la conseguenza del rifiuto di ascoltare la proposta di Dio. L'inferno non è creato da un giudizio che manda gli uni in su e gli altri in giù. L'inferno è creato dal cuore che si rende a tal punto indifferente ai richiami, alle suppliche, ai battiti alla porta di quel Dio che incessantemente, ce l'ha detto lui, sto alla porta e busso, in attesa che qualcuno mi apra e io sarò con lui ed egli con me. Non Abramo sarà con lui, ma lui stesso sarà con lui. Ecco, quindi questo ricco nell'inferno, poi lo capiremo meglio, è l'immagine dell'indifferente che, pur essendosi trovato nel mezzo del cuore di Dio, perché l'inferno non è oltre Dio, l'inferno non è al di fuori di Dio. Se Dio è l'infinito, è un po' improbabile che ci sia qualcosa oltre ciò che per definizione abbraccia tutto. L'inferno è essere in Dio ma totalmente chiusi, indifferenti, non più con un minimo di udito del bene che lui ci vuole e degli inviti che lui ci rivolge a venire con lui. Allora, che cos'è che tormenta? Beh, prima di tutto, vedete, non pensa ai propri fratelli, ma pensa a se stesso. Vuole non incontrare un Salvatore, vuole semplicemente avere sollievo da una condizione. Perché se in questo uomo, come verrebbe in chiunque, no, ci fosse il grido Signore liberami, Dio immediatamente abbraccerebbe quel peccatore e lo attrarrebbe a sé. Invece nell'inferno è proprio questo che non potrà mai accadere, il desiderio di essere con Dio. Ecco perché l'inferno è anche eterno. Non perché Dio abbia il gusto di lasciare dei figli e non abbia voglia di porre fine all'eternità di un suo figlio. Guardatemi che è proprio Luca che parla espressamente, capitolo 12 mi pare, quando dice ai discepoli: voi siete quelli che hanno perseverato con me nelle mie, e io vi preparo un posto e voi starete con me a giudicare le 12 tribù. Oppure Giovanni: nella casa del padre mio ci sono molti posti. Dio appare come il papà affettuoso che costruisce la casa per i suoi figli. E quale sarà il desiderio di un Dio se non che quella casa che lui ha costruito per i suoi figli venga abitata fino all'ultimo posto? Al tempo stesso, quale rammarico per avere costruito un posto che sarà lasciato, abbandonato e non occupato in eterno. Quindi non dobbiamo immaginare il Dio vendicativo che prova soddisfazione che gli altri stanno male perché hanno rifiutato lui. Questo è un antropomorfismo tra i più indegni, che vuol dire noi dipingiamo Dio a partire dalle nostre miserie e dai nostri sentimenti non nobili. Non è questo, non è questo. Nell'inferno si perde ogni sensibilità per un amore che ti supplica e si tiene solo la sensibilità per quello che si prova. Quindi il lamento del ricco è proprio l'estrema evidenza di uno che pensa solo a se stesso, che non guarda il Signore, che non guarda, che vuole solo evitare una condizione, ma non è capace di scegliere l'unica che la potrebbe modificare, che è buttarsi nell'amore di Dio, che comprende anche la richiesta di perdono al povero. Quindi non è uno che sia messo qui per fare compassione, perché se ci fosse nel suo cuore una preghiera anche minima orientata a Dio, ma vedete, lui non si rivolge a Dio, lui non prega, lui si lamenta, e anche quello che chiede non è in realtà amore, ma è preservare da una condizione che ecco, è ben altra cosa. Lui dice, i miei fratelli che non vengano qui con me, che no, evitare una condizione. Nell'inferno non può esserci la felicità. Quindi c'è un lamento, ma non è il lamento di chi attende la liberazione, non è il lamento di chi ama Dio. Solo il lamento che ama Dio si trasforma in preghiera e ottiene l'esaudimento. Ma è proprio questo che all'inferno non succede più. E qui il parallelo tocca il suo vertice. Non amare i poveri. Qui torniamo a un discorso già fatto. Papa Francesco non fa sociologia, meno ancora politica, richiamandoci i poveri. Fa cristologia. Perché il Verbo ci ha dato la possibilità di poterlo incontrare e di poter fare qualcosa per lui, soccorrendolo in coloro a cui lui si è identificato, tutti, ma in modo particolare il povero. Questo lo vediamo. Qui, indifferente verso il povero, che cosa è accaduto? Indifferente anche nei confronti di Dio. Questo ricco è un campione di indifferenza. La cecità è diventata indifferenza, l'indifferenza è diventata incapacità di ascoltare la supplica di un Dio il cui unico desiderio è riempire la casa che lui ha fatto per tutti. Ugualmente, l'indifferenza nei confronti di Dio si trasforma prima o poi in indifferenza nei confronti del povero. Ma qui capite anche molto che alcuni saranno salvati alla fine della vita, torniamo a Matteo 25, senza sapere di avere incontrato il Signore. E come? Avendo realizzato dell'amore. Un amore del quale non si chiedeva neanche la consapevolezza. Per dire che cosa? La salvezza è oggettiva. Ci sono gesti nella vita di cui non c'è la misura, tu, anche se li poni in atto tu. Un gesto di carità che tu fai non per altre ragioni, ma solo anche mosso a compassione da un fratello, tu non sai quello che fai. Non si sa mai il bene che si fa quando si fa del bene, perché agire l'amore significa mettere di mezzo Dio, e quando c'è di mezzo Dio sarai sempre sorpreso nello scoprire realmente quello che hai fatto. Quindi non abbiamo noi il metro delle nostre azioni, lo ha lui, e noi possiamo fare delle azioni che magari neanche ci ricorderemo, perché anche per noi verrà da dire, quando mai o Signore, io, quando mai? E il Signore risponde, tu non lo sapevi, ma ero io. Ecco, qui il povero ha anche un'altra grande caratteristica, la più importante, quella teologicamente più importante. Quando dai un banchetto, perdoniamo, tu non invitare i ricchi, gli abbienti, ma tu chiama storpi, zoppi, ciechi, perché non hanno da ricambiarti e sarai beato. Notate che sarai beato non vuol dire non hanno da ricambiarti, quindi hai fatto un pessimo affare. Tu hai dato, ma non ha ottenuto niente. Dice il contrario. La ricompensa ce l'avrai e come? Perché loro non ti ricambieranno, ma sarò io a ricambiarti. Sarai beato, avrai concluso l'affare più grande della tua vita. Non saranno banchetti che tu restituirai, perché il banchetto lo organizzerò io. Il regno dei cieli è simile a un grande banchetto, con vini succulenti, no, cibi succulenti, vini raffinati. E vi dico che farà sedere a me e passerà lui stesso a servirmi. Quindi, il povero cosa insegna? Che possibilità è per tutti noi? L'amore gratuito, che è l'amore di Dio. Raggiungiamo l'immagine e somiglianza con Dio quando l'amore non sarà un contratto. E amare i poveri è avere una certezza. Non trasformerai mai quell'amore in un contratto, perché non sono possibili contrattuatori con te, non hanno niente. Il povero insegna l'amore gratuito. Se qualcuno avrà dato nel mio nome, che vuol dire incontrando me, cioè sempre quando si soccorre il povero, ebbene in quel momento avremo imparato ad amare come ama Dio, e allora sì che il primo effetto sarà dare un nome alla vera ricchezza, e la vera ricchezza è la carità, perché quella è già primizia di un banchetto e di una festa che non finiscono mai. Di un banchetto e di una festa che, terminato anche per noi, come per questo ricco e per l'altro, il corso della vita ci porta verso l'alto e non ci sprofonda verso ciò che non può più fare niente per noi. Ecco, quindi l'amore gratuito è il grande tesoro che ci introduce nel regno dei cieli. E infine, non andare a dire che se per caso vedono un miracolo, se qualcuno li avverte, gli credono. Non gli credono, perché chi educa il cuore ai miracoli è soltanto l'amore di Dio consegnato e raccontato nelle scritture. Quindi non è vero che se uno ha una vita totalmente assediata dalle ricchezze, se sente dire risurrezione dai morti, si converte, diffonde. No, resta indifferente, anzi non la prende neanche in considerazione, perché esperto di ricchezza è talmente indifferente a ciò che non si lascia monetizzare, quantizzare, a quanto non è oggetto d'affare, che qualunque messaggio che non sia riconducibile ad un calcolo o ad uno scambio troverà mai accesso nel suo cuore. Quindi, nella liturgia nuziale, c'era già anche, mi permetto di dire, ai vostri tempi, c'è proprio: siate generosi con i poveri affinché vi accolgano un giorno nella loro casa. Quando c'è quella preghiera, abbiano conforto dagli amici, benedizione, i poveri, perché vi accolgano un giorno nella casa del Padre. Ecco, allora guardiamoli nel modo giusto. I poveri nelle scritture sono la possibilità di imparare l'amore gratuito, e qui povero è una categoria assai più estesa che non il povero di mezzi. Ogni qualvolta possiamo arricchire qualcuno con la carità, noi abbiamo davanti un povero, ma l'amore gratuito, che è l'amore non che rimane senza ricompensa, l'amore che è già ricompensa a sé. L'amore maturo che vorrebbe il Signore è dove non si attende ricompensa perché già l'amore stesso ha saziato ogni desiderio di ricompensa. Ha saziato tutto tranne una cosa, il desiderio e quell'amore di averlo per sempre. Bene, allora cosa dire? Lasciamo le interpretazioni politiche, evitiamo di fare di questo Vangelo il risentimento del povero verso il ricco, come è accaduto, contempliamo in questo Vangelo la concreta possibilità che Dio ci ha lasciato di fare qualcosa per lui. Fare qualcosa per colui che, non avendo da ricompensarti, è lui la tua ricompensa, perché ti ha insegnato ad amare come Dio ama.
Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della Beata Vergine del Rosario, vi benedica, vi liberi, vi rallegri Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Grazie.
Sabato.